Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi da sé, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di Covid, delle nuove misure in vista delle vacanze natalizie, parliamo della mutazione del virus in Inghilterra che sta mettendo un po' in allarme gli scienziati e i governi degli altri paesi europei. Parliamo di Brexit, parliamo dell'attacco informatico agli Stati Uniti e infine di alcune leggi che sono state approvate proprio in questi giorni su matrimoni gay, stupro e eutanasia. Quindi un sacco di argomenti, partiamo subito e partiamo col dire che sta diventando sempre più complicato, nel senso che districarsi fra quello che si potrà e non si potrà fare durante le festività natalizie è diventata una sorta di missione impossibile. Probabilmente l'idea del governo è stata, sembra passiamo male se impediamo alle persone di vedersi, per cui potremmo rendere tutto talmente complicato che alle persone passa proprio la voglia di vedersi e quindi otteniamo comunque lo stesso risultato, senza però che sia direttamente colpa nostra. Mi immagino, fra l'altro, non so, mi immagino le scuse delle persone per non andare a trovare, non so, il bis cugino di quinto grado o la suocera o il suocero, tipo, eh no, perché appellandosi alla interpretazione di Copenaghen del DPCM, non lo so, vabbè. Comunque, insomma, non vi sto qui a riassumere tutto quello che si potrebbe o non si potrebbe fare perché ci passerei tutti e 10 minuti. E probabilmente non vi chiarirei neanche troppo le idee. Comunque, ci sono giorni rossi e giorni arancioni, cose che non si possono fare ma con deroghe, deroghe che valgono in alcuni casi ma in altri no. Oltre al fatto che, senza preavviso, fra l'altro, il governo ha usato lo strumento del decreto-legge invece del DPCM, quindi sconvolgendo e mandando in confusione i più, che era rimasta l'unica certezza che avevamo praticamente. Comunque, diciamo che vi lascio un articolo del Post sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org, dove trovate anche tutti gli altri articoli di cui parlo, insomma, tanti altri che vi segnalo, su cui trovate una descrizione abbastanza chiara, per quanto possibile, di cosa prevede appunto di cosa prevedono queste nuove misure. E anche di quello che sappiamo di non sapere, cose di questo genere. Comunque, detto ciò, dal mio punto di vista, l'ipotesi che gli sceneggiatori di Boris siano gli spin doctor dietro a tutti questi vari DPCM si rafforza ulteriormente. Va bene, passiamo alla seconda notizia, ma restiamo in tema Covid, perché la principale novità è questa famigerata variante inglese. In pratica è stata trovata nel Regno Unito una mutazione del virus, che lo renderebbe ancora più contagioso, anche se, insomma, pur mantenendo gli stessi sintomi, non è, diciamo, più grave, però è semplicemente, ulteriormente più contagiosa. Ovviamente che i coronavirus mutino in continuazione lo sapevamo già da un bel po' di tempo, e la variante inglese non è la prima a comparire sulla scena. Tuttavia ci sono due caratteristiche di questa mutazione che, insomma, la rendono particolarmente temibile, stanno mandando in allarme, gli esperti. La prima è appunto che è la contagiosità, nel senso che si propaga più velocemente. La seconda è che la mutazione nella stringa di codice genetico è avvenuta molto vicina e potrebbe aver modificato, almeno in parte, la famosa proteina Spike, che è quella proteina che nelle immagini del coronavirus crea quelle protuberanze, da cui appunto il nome coronavirus, che lo rende simile a una corona. Poi non è esattamente così a quanto pare il virus, però nell'immaginario comune sono quelle robe che sporgono. E il problema è che questa famosa proteina Spike è anche quella su cui fanno leva diversi dei vaccini che sono stati messi in commercio, insomma, o che stanno venendo approvati proprio in questi giorni. E ci sono pareri discordanti sul fatto che questa mutazione possa o meno vanificare o rendere meno efficaci i vaccini, ma il rischio, diciamo, che potrebbe esserci. Johnson ha fatto partire per sicurezza un nuovo lockdown in alcune zone, insomma, Londra e la parte meridionale del paese. Mentre ieri l'Italia ha chiuso i voli verso il Regno Unito, così come hanno fatto e stanno facendo anche molti altri paesi europei. Una chiusura, fra l'altro, che ha anche un po' un valore simbolico in questo momento, e ci colleghiamo alla terza notizia del giorno, perché proprio in questi giorni scade il termine per l'accordo fra Londra e Bruxelles su Brexit, accordo che però in realtà non è ancora arrivato. E ce ne parla Euronews. Non è bastata infatti questa un'ultima, ennesima maratona di colloqui fra il capo negoziatore britannico Frost, scusate, e quello dell'Unione Europea Michael Barnier, perché sostanzialmente non si è giunti ad un accordo, ad un via libera entro il 20 dicembre, che era la speranza un po' di tutti, perché il 20 dicembre è l'ultima data utile, una sorta di scadenza tecnica per ratificare poi l'accordo entro la fine dell'anno, quindi entro il 31 dicembre. Quindi si va sostanzialmente ai supplementari. E resta esclusivo, diciamo che l'unico nodo veramente importante che resta da risolvere e che però è abbastanza essenziale per l'accordo è quello della, pes della pesca, scusatemi, sul quale però in realtà le due parti sono ancora abbastanza distanti. Abbiamo già parlato diverse puntate fa di quali erano i problemi legati alla pesca. Comunque, fatto sta che attualmente le speranze di entrambe le parti è di raggiungere una sorta di accordo in extremis entro il 31 dicembre, un accordo provvisorio che poi venga ratificato oltre la scadenza massima a gennaio, però comunque diciamo di evitare che il 1 gennaio scatti la temutissima tagliola di dazi e quote che scatterebbe nel caso in cui non si trovi proprio nessun tipo di accordo. Va bene, cambiamo argomento perché in questi giorni, in queste settimane, si è consumato quello che probabilmente è stato il più grande attacco informatico o uno dei più grandi attacchi informatici ai danni degli Stati Uniti della storia. Ne parliamo, anche beh, non è che ci sia tutta questa storia di attacchi informatici, sono cose abbastanza recenti, però comunque è stata un'operazione molto molto grande. Ne parlano vari giornali, fra cui Valigia Blu, Euronews, Il Post, io vi faccio un po' un riassunto. Comunque è un attacco che ha colpito diverse agenzie del governo statunitense, governo federale, fra cui il Dipartimento dell'Energia, che è uno snodo centrale perché è responsabile anche della gestione delle armi nucleari, il Pentagono e i Dipartimenti del Tesoro e del Commercio. È un'operazione vastissima, che anche se si è concretizzata nelle ultime settimane, sembrerebbe essere partita perlomeno nel marzo scorso. Almeno secondo la Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Non è ancora chiaro in che modo gli hacker siano riusciti a penetrare nei sistemi governativi, né quali fossero gli obiettivi dell'attacco, però quello che sappiamo è che è stato condotto passando attraverso dei software prodotti dall'azienda SolarWinds. Tant'è che sono state colpite anche altre aziende che usano quei software e che non per forza sono americane. Però sicuramente era indirizzato verso il governo federale statunitense. Su chi è stato, ci sono pareri un po' discordanti, nel senso che secondo il segretario di Stato Mike Pompei non ci sono dubbi e sono stati i russi. Ha detto il segretario di Stato, ha detto, possiamo dire abbastanza chiaramente che sono stati i russi a condurre questa iniziativa. E fra l'altro già da prima varie fonti anonime interne al governo avevano detto ai giornali che un'agenzia di spionaggio russo era la sospettata numero uno per essere dietro a questi attacchi. Cosa che però non trova conferma nelle parole invece del presidente Donald Trump, che su Twitter ha sparato di nuovo sulla Cina, dicendo che a suo avviso potrebbe essere stata proprio Pechino a organizzare l'attacco, anzi che secondo lui insomma, ha fatto capire che sarebbe proprio la Cina a essere dietro a questo attacco informatico. Va bene, mini girandola di notizie legate al tema dei diritti, prima di chiudere, perché in questi giorni sono state approvate tre leggi importanti in Europa. Magari nei prossimi giorni le commentiamo anche meglio. Comunque, in Svizzera sono stati approvati i matrimoni fra le persone dello stesso sesso, per legge. In Danimarca è stata approvata una legge che considera stupro il sesso senza un esplicito consenso e infine in Spagna la Camera ha approvato una proposta di legge per legalizzare l'eutanasia. Non è ancora diventata legge perché deve essere approvata anche dal Senato, cosa che però sembra abbastanza probabile se non scontato. Dopodiché, la Spagna diventerà il sesto paese al mondo ad aver legalizzato l'eutanasia. Bene, detto ciò, io vi saluto. Vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiacambio.org, come vi dicevo prima, trovate tutti gli articoli di cui vi parlo e anche tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. Ma non solo, che trovate anche tre modi molto semplici per seguire ogni giorno Io non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram oppure alla newsletter dedicata. Niente, ci vediamo domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.